Salve a tutti gli spettatori del Salotto Monogatari. Questa è la seconda puntata della rubrica iniziata da me Cosimo, in cui andremo a esplorare il territorio della cinefilia italiana. E oggi, dopo il primo ospite di cui ricordiamo il nome, Antonio Rico, e andate a recuperare tutti i link in descrizione se volete vedere quello che fa e che non fa, adesso passiamo in Toscana. In Toscana, non dirò neanche il nome, lascerò direttamente tutta la presentazione a lui. Abbiamo.
Buonasera a tutti, mi presento molto male, però mi presenterò. Piacere a tutti, sono Lorenzo Pari, un ragazzo qualunque, normalissimo, un cinefilo, visto che siamo in tema, che alle volte si diletta in cortometraggi e, diciamo, per sport organizza rassegne cinematografiche. Ed è dentro lo staff organizzativo del FIPL Horror Festival. Ringrazio ancora Cosimo e Simone di avermi invitato e non so cos'altro dire, però comunque grazie ancora.
Vabbè, in ogni caso ricordiamo che hai fatto due o tre corti e metteremo i link in descrizione.
Grazie.
E direi che possiamo partire direttamente. Partiamo con rompendo un po' il ghiaccio. Dici come ti sei avvicinato al cinema, se c'è un film in particolare di cui conservi questo ricordo legato all'esserti avvicinato al cinema e spiegaci cosa ti ha colpito di questo mondo.
Allora, qui si fa un bel viaggio nel tempo perché io fortunatamente sono più o meno cresciuto con il cinema, con l'arte del cinema. Infatti, uno dei miei primissimi ricordi si parla dei primi anni 2000, io sono nato nel 98, quindi mi sa che era il 2001. È uno dei miei primi ricordi, infatti, dentro una sala cinematografica in un cinema qua a Livorno. Mi sono scordato di dire che sono di Livorno, ma penso che dall'accento si possa intuire, e in un vecchio cinema qua a Livorno che purtroppo è chiuso da tanti anni, e mi sembra che il film fosse Dinosauri della Disney, non so se ve lo ricordate,
Sì, certo.
e che io l'ho rivisto recentemente, era meglio di no, però il ricordo è vivo nella mia mente. E questo, quindi, come ho detto, sono cresciuto con il cinema, soprattutto grazie ad una persona che è mio padre, il mio caro babbo, che mi ha sempre, diciamo, cibato di film di qualsiasi genere. Ovviamente da piccino, da bambino, tanta tanta animazione, mi portava sempre al cinema a vedere film per ragazzi, o anche i primi cinecomics come i primi X-Men, Fantastici 4, Spider-Man, mi ricordo di averli visti tutti al cinema. Chi prima e chi dopo, e ovviamente quindi la prima persona che mi ha avvicinato al mondo del cinema è stato mio padre. E uno, se dovessi scegliere un film, ovviamente, come voi due ben saprete, il mio film della mia vita C'era una volta in America di Sergio Leone, che è il mio film preferito, ovviamente, e diciamo che è stato il primo film che mi ha fatto capire con cosa si potesse fare con questo mezzo, con questo linguaggio del cinema, cioè che non si poteva fare molto di più di quello che io magari stavo guardando fino a quel momento. Ora, contate che io c'era una volta in America, l'ho visto che avevo 14-13 anni, cioè che nonostante io sono sempre andato in sala a vedere film veramente, ovviamente, cioè nel senso non è che andavo a vedere il cinema di sé, nel senso andavo a vedere i blockbusteroni e qualcosa che magari conoscevo di nome, e quindi non, diciamo che lo guardavo passivamente, non è che approfondivo. Mentre c'era una volta in America che me lo guardai appena restaurato su Sky, lo passarono, era l'anno dopo, quindi era 2012-2013, quindi avevo 14-15 anni, e mi ricordo che ero con mio babbo, era un'estate, era una notte caldissima, infatti non si riusciva a dormire né io né lui, e facendo un po' di zapping in televisione su Sky, mio padre passò su questo, non mi ricordo che canale fosse, però era appena iniziato C'era una volta in America, e c'era infatti la scritta della Cineteca di Bologna, me lo ricordo sempre. Lui disse: "Ah, è tantissimo che non vedo questo film." E dissi: "Che film è?" lui me lo racconta e si iniziò a guardare. Contate che erano circa le 11 di sera,
Sì,
quindi
le
11 e
classiche
mezza di
visioni
sera,
notturne.
e come ben sapete, c'è cioè una volta in America non è che dura 2 secondi. Però mi ho un bellissimo ricordo che io mi immersi in questo bellissimo film e mi accorsi che era finito, quando era finito, che dalla finestra, diciamo, trasparivano le prime luci dell'alba. Quindi, se dovessi scegliere un film della mia vita e una persona che mi ha avvicinato al cinema, direi sicuramente mio babbo, con C'era una volta in America, 15-14 anni. Quindi questo. Poi il secondo, quello che diciamo ha fatto ancora più capire che la mia strada è quella, diciamo, del cinema, nel senso di non come regista, per l'amor di Dio, però comunque che è la mia più grande passione, è stato Shining di Kubrick, che lì proprio mi fece capire tante altre cose insieme a Sergio Leone. Finisco perché sennò non finisco più.
E passo alla seconda domanda, nonostante tu ce l'abbia già anticipato nella presentazione, ma ti volevamo chiedere se ti ritieni soltanto un fruitore o se ti piace il termine cinefilo, ti piace definirti un cinefilo o se lavori e contribuisci nel settore del cinema e dello sviluppo culturale.
Allora, certo, sì, mi piace definirmi cinefilo, non trovo nulla di male nella definizione di cinefilo, soprattutto riferita a me. Mi piace, diciamo, andare al cinema e mi piace anche in qualche maniera contribuire al mondo del cinema, soprattutto a livello locale, ovviamente. Quel che posso, quel che faccio io, sono insieme a un'associazione che si chiama Circolo del Cinema Kinoglaz, qua a Livorno, che si occupa di organizzazione di rassegne cinematografiche. E facciamo, diciamo, rassegne cinematografiche. Ovviamente, diciamo che negli ultimi 2 anni ci sono stati qualche problemino, che sono tutti ovvi, però abbiamo avuto la maniera d'estate di fare il cinema all'aperto con un'altra organizzazione che si chiama Sguardi in Fortezza. Che avviene infatti all'interno della Fortezza Vecchia qua a Livorno, dove si fanno film. Non magari il nostro obiettivo è quello di allargare gli orizzonti del pubblico, del nostro pubblico, facendo vedere film che magari non sono passati soprattutto qua a Livorno. Infatti, tendiamo ad avere qualche chicchetta, cioè a proiettare qualche chicchetta che rispetto, magari, non lo so. Cosa ne so, 2 anni fa a Bohemian Rhapsody, per dire che proiettavano tutti e tre i cinema all'aperto qua a Livorno. Noi tendiamo a fare cinema indipendente in italiano, o
Ok.
come dirò, anche qualche. Per esempio, quest'anno abbiamo puntato, cioè scusami, l'anno scorso abbiamo fatto diversi documentari, anche quest'anno abbiamo avuto qualche uno. Abbiamo avuto anche delle piccole anteprime, o come dire, cioè i film che magari non erano andati al cinema, ma noi li facevamo soprattutto per via della pandemia, ovviamente, noi li prendevamo e li mettevamo su un grande schermo con il pubblico. Per esempio, mi viene a mente due film, che uno è Judas and the Black Messiah, non mi ricordo di Shaka King, mi sembra, non mi ricordo il nome preciso del regista. O l'ultimo film di Herzog, che adesso non mi viene a mente nemmeno quello, Family Romance, che sono andati in piattaforma e noi li abbiamo portati su grande schermo. Oltre a questo, ovviamente col Circolo Cinema Kinoglaz, che lavoriamo, come ho detto, anche Sguardi in Fortezza, mi occupo dell'organizzazione, insieme ovviamente a tanta altra gente, del FIPILI Horror Festival, che è, diciamo, il festival tematico della paura tra cinema e lettura, che quest'anno fortunatamente siamo riusciti a fare la decima edizione, e quindi 10 anni che c'è il FIPILI Horror Festival qua a Livorno, e io sono dentro da ormai 3 anni. Sono entrato prima come volontario e poi sono diventato una parte dello staff principale, quindi diciamo nel senso mi occupo anche di queste piccole cose che però portano enorme soddisfazione. Quindi portare, diciamo, il pubblico dentro la sala e riempirla in qualche maniera, come è successo quest'anno, come è successo l'anno scorso, ovviamente con tutte le disposizioni normative anti-Covid, diciamo che ci portano enorme soddisfazione.
Giustamente, durante la risposta hai fatto riferimento a quelli che sono i problemi che hanno investito la sala e comunque il mondo del cinema e del teatro negli ultimi 2 anni per via della pandemia. Entrando quindi in un terreno un po' più scivoloso, perché purtroppo dobbiamo fare anche questo, ti chiedo, giustamente, visto che sei molto attivo anche nello sviluppo culturale di quella che è la cinefilia, visto che sei parte attiva di numerosi festival, sei comunque un regista per quanto indipendente, qual è il tuo rapporto con la sala, quindi da un punto di vista soggettivo, completamente tuo, e quanto per te il rapporto con la sala conti in quella che è la vita di un cinefilo?
Allora, per me, per una persona che come me è cresciuta con la sala cinematografica, proprio come luogo, come cinema proprio, la sala è molto importante per me perché, come diceva, mi sembra un critico d'arte, uno studioso di cinema, scusami, un critico di cinema e studioso, sembra che era il Brunetta. E la sala cinematografica è la carrozza d'oro che porta tutti insieme. Cosa voglio dire con questo? Secondo me la sala è proprio uno dei luoghi più belli perché appunto diverse persone, poche, tante, moltissime o anche nessuna, condividiamo la stessa esperienza nello stesso momento, alla stessa maniera. Cioè noi vediamo il film tutti insieme e ne traiamo emozioni diversissime. Magari c'è chi piange, c'è chi ride, o c'è anche chi è totalmente indifferente al film. Per me la sala è il cinema, ma ciò non vuol dire nel senso che io non ho problemi a guardare i film in piattaforma, ovviamente, cioè come. Ovviamente io un film lo prediligo in sala proprio per questi motivi che ho detto, perché me lo vivo meglio, per me è proprio un'esperienza per tanti motivi, anche quando sono da solo, cioè ieri sera mi è capitato di essere io e mio babbo, a proposito, eravamo in sala da soli, completamente vuota, io e lui, e nonostante fossimo da soli è stata comunque un'esperienza, perché comunque per me essere al cinema a vedere un film, soprattutto con mio padre, quindi leviamo il lato affettivo della cosa, è comunque un'esperienza perché mi sembrava che tipo quando si legge che tipo non lo so, Tarantino, Scorsese, Thomas Anderson hanno le sale cinematografiche proprie, io mi sono sentito come loro, lungi da me dire che io sono come loro perché non lo sarò mai. Però comunque capisco chi dice no, per me è la stessa cosa, non voglio fare il moralista o dire no, te non capisci nulla, la sala, il cinema è la sala, ognuno ha le proprie opinioni. Però diciamo che secondo me io a livello personale non riesco a vedere un film in casa come lo riesco a vedere in sala. È proprio una cosa sensoriale quasi, anche emotiva soprattutto, cioè per me guardare un film in una sala, aiuto, mi stava per cascare il microfono, in una sala piena, come mi è successo, soprattutto al festival che si è concluso pochi giorni fa, vedere l'ultima notte a Soho in una sala piena, gremita, di persone, non sarà mai la stessa cosa di vederlo da solo in casa, uno schermo della televisione o al telefono o al computer. Per me c'è un film va visto in sala con o senza persone perché come ho detto cioè, per me il cinema è l'arte più socialista di tutte, cioè nessuno uno magari non lo so come lo vedete voi i film, ma per esempio se te Simone lo guardi ad un computer non è cioè io lo guardo sulla televisione, così me lo guarda al telefono, abbiamo avuto tre esperienze diversissime del film. Poi il film rimane lì, nel senso è uguale per tutti e tre. Però secondo me abbiamo tre esperienze completamente differenti. Poi una cosa molto importante, secondo me, è come dire, questo film va visto sul grande schermo. Cioè, per esempio, Dune di Villeneuve che è uscito da pochi mesi. Cioè, ho visto tante critiche, soprattutto da ragazzi che magari seguo anche su Letterboxd, che dicevano che se un film tuo va visto per forza al cinema, vuol dire che non è un film, insomma, bello, cioè che non ne vale la pena. Cioè, secondo me, no. Cioè, come dire, soprattutto Dune, perché è un film così maestoso a livello proprio tecnico, a livello visivo, che vederlo a un telefono, secondo me, perdi molta esperienza. È come, secondo me, guardare un film in sala e guardare un film al telefono o su uno schermo del televisore, che sia anche da 88 pollici, è come vedere un quadro dal vero e un quadro al computer. Cioè, il quadro rimane bello. Però il quadro te lo vivi meglio davanti, perché te noti tante cose quando ce l'hai davanti rispetto a quando lo guardi a computer. Con tutta la nonostante tutta la tecnologia possibile che tu possa avere, che possa avere l'immagine del quadro che te hai davanti, può avere 7 miliardi di pixel, può essere veramente in altissimissima qualità, 4K e via, però non è la stessa cosa che guardarlo dal vivo. Perché è una cosa sensoriale, come guardare una partita allo stadio, come guardarla alla televisione, nel senso è bellissimo, uguale, però sono tutte altre esperienze. Ovviamente, come ho detto prima, cioè anche io guardo i film a casa, soprattutto è successo durante la pandemia, perché ovviamente come si fa? Cioè in qualche maniera mi devo anche distrarre io. E ho dovuto scendere a patti con la tecnologia che ho in casa. Ovviamente è meglio rispetto magari ad altre persone, ma è comunque peggio di altre, però diciamo mi sono accontentato e devo dire che non è, per me non è stata quasi la stessa cosa. A un certo punto mi ero quasi rifiutato di guardare i film perché proprio non ce la facevo. Era diventata quasi anche una cosa meccanica guardare il computer, anche perché mi distraggo più facilmente in casa. Perché è normale, sei a casa, metti pausa, vai in bagno, vai a bere, ti fai un caffè, chiacchieri con la tua mamma, col tuo fratello e poi torni e lo riprendi, guardi il telefono, ti chiamano, lo stoppi. Mi sembra che Hitchcock dicesse una frase, non so se Hitchcock o Fellini, ora non lo so, che al cinema non esiste il tasto pausa. E quindi diciamo che è l'esperienza perfetta perché te non ti puoi distrarre, non hai. Come dire, cioè sei proprio costretto a guardarlo. Ovviamente, cioè puoi comunque andare in bagno, guardare il telefono, chiacchierare col tizio accanto, però per me è un'esperienza completamente diversa.
No, assolutamente, sia da un punto di vista pratico, come giustamente dicevi tu, siamo entrati in quella che è l'epoca, anzi l'era, come cita il libro giustamente, l'era della riproducibilità tecnica di Benjamin, in cui comunque il film viene visto come un artefatto, perché posso vederlo sul telefono, posso vederlo in sala, posso vederlo sul computer, ma la sostanziale differenza poi sarà soggettiva o oggettiva. Su quello che è il nucleo emozionale dell'essere in una sala o dell'essere a casa, magari sotto una coperta con parenti o amici, perché alla fine di aura si tratta.
Sì, assolutamente. Cioè, come dire, anche se io fossi in salotto da me con i miei amici, con la mia famiglia, io a livello personale non riesco ad avere la stessa sensazione che ho in sala, magari anche con le stesse persone, perché nonostante, cioè, più o meno stiamo vivendo la stessa, come dire, la stessa fruizione, la stessa maniera, perché comunque siamo in salotto, il televisore è il mio, stiamo tutti e cinque, tutti e sei, tutti e tre, quanti siamo, fruendo del film alla stessa maniera. Però è proprio, sì, concordo, è una cosa veramente soggettiva, la sensazione che si prova, ovviamente, nel senso, vedersi Dune al cinema e vederselo al telefono, è ovvio che qualcosa cambia. Poi, te lo ripeto, l'emozione può rimanere uguale, magari uno ci riesce anche a, come dire, a godersene del film alla stessa maniera. Io lo ripeto, a livello personale non mi ci riesce. Io infatti evito quasi sempre di guardare i film al telefono, se non ovviamente costretto, magari sei in aereo, sei in treno, stai viaggiando per lunghe tratte. Lì sei costretto, ovviamente in quei casi preferisco guardarmi una miniserie o una serie televisiva, perché magari a livello, una cosa mia, sono sincero, a livello del mio cervello riesce ad accettarla meglio. Magari mi guardo Friends al telefono perché mi riesce meglio, non lo so
Vabbè,
sinceramente.
qui di discorsi se ne potrebbero aprire tanti, perché
Ma
comunque
miliardi.
il formato televisivo non è quello cinematografico, si tratta di codici diversi. Però
Sì, assolutamente. A livello tecnologico è così.
giustamente mi fai venire in mente che si potrebbe virare su questa cosa, nel senso, tu parlavi di questa differenza, che comunque definirei anche generazionale, della fruizione del cinema, che può essere una più virata verso la sala e una più virata verso la casa. Qual è la sostanziale differenza? Che a partire dagli anni 2000, con le piattaforme streaming, io posso premere due tasti sul telecomando del televisore e mi sto vedendo un film in qualsiasi lingua io preferisca. In questo senso, diciamo che da un punto di vista logistico e distributivo il cinema ne esce con le ossa rotte, perché una piattaforma come Netflix sborsa i dindini e il film ce l'ho bello e pronto sulla televisione. Quello che ti voglio chiedere è, molto in generale, poi vedi tu come rispondere, cosa ne pensi di questa differenza di fruizione tra sala e cinema, tra sala e TV, di cui comunque hai già parlato, ma soprattutto nello specifico di una differenza tra una distribuzione in sala e una distribuzione streaming, visto che comunque fai parte di circoli e festival che si occupano di ciò.
Allora, cioè, la distribuzione tramite Netflix, Prime Video, Disney Plus, insomma, tramite tutte le piattaforme, come dire, è una cosa che c'è sempre stata, se ben ci si pensa, cioè erano gli show, insomma, le serie TV che andavano in onda su determinati, come dire, network come l'NBC, l'ABC, insomma, SBS, HBO, ce n'è miliardi. E per me è una cosa normale, possiamo dire, cioè nel senso che il prodotto Netflix vada su Netflix. Poi, che secondo me un prodotto, cioè, possa passare prima dalla sala per, come dire, far respirare un certo settore che sta lentamente decadendo, come quello del cinema, è una cosa secondo me giusta. Perché, come dire, quando successe di The Irishman, che fu, insomma, che le grandi catene si rifiutarono perché diciamo, c'era una finestra un po' troppo corta, non mi ricordo di quante settimane, mi sembra 3 settimane. Mentre i cinema indipendenti furono molto ben lieti di prendersene carico, cioè, secondo me è una cosa anche quella giusta, come succede in Francia, forse in Francia un pochino più esagerati, perché ora non mi ricordo precisamente, ma mi sembra che lì la finestra per le piattaforme è 3 anni, secondo me è un attimo un po' esagerato, cioè, a me fa il suo corso al cinema, metti caso, boh, un mese, 2 mesi. Poi già da lì, perché anche una cosa malincuore che si sta dando sempre più a perdere, anche il contatto fisico, cioè il supporto fisico del film stesso. Perché, come hai detto te, cioè giustamente io ce l'ho già pronto, né, su Netflix, cosa sborsa a fare 20-25 euro per avere il Blu-ray? Ed è un pensiero giusto, cioè non tutti hanno i soldi per permettersi un Blu-ray. Cioè, non tutti magari sono collezionisti e sono invasatissimi per queste cose. Però è una cosa che a me dispiace anche, ma a livello personale, perché sono cresciuto con i supporti fisici. Io compro vinili, compro Blu-ray, perché sono cresciuto con le cassette, con i videogiochi su disco proprio, quindi. Però, tornando al discorso precedente, io non ho problemi, nel senso, la distribuzione è quel che è. Come i Soprano andavano in onda, non mi ricordo, su HBO mi sembra, sì, su HBO, nel senso, perché togliere un prodotto di Netflix sulla propria piattaforma? Io ripeto, poi che vada in sala anche per poco, bene, meglio che ci vada che non ci vada affatto, perché comunque quando io andai a vedere The Irishman il primo giorno che uscì, a Pisa, perché a Livorno non ce ne sono che sale, non ce n'erano ancora di sale che volevano rischiare. La sala era piena, era gremita di persone ed era stata bellissima vedere queste persone che guardavano un prodotto Netflix sul grande schermo, come succederà per Sorrentino, come è successo per Roma, o Storia di un matrimonio. Cioè, non vedo nulla di male il fatto che un prodotto Netflix vada su Netflix, sinceramente. Perché, come dire, Diamanti Grezzi, no? Che o la ballata di Scruggs, di Busted Scruggs di Cohen. Ora, magari Cohen è già un pochino meno, però Diamanti Grezzi, quanto, cioè, a livello di incassi, quanto si pensava facesse in sala? Io penso pochino, perché Good Times non fece il botto anni fa, perché comunque era un film indipendente fatto da due registi indipendentissimi. Forse magari dopo ora è successo di Good Times e di Uncut Gems, se il prossimo film dei fratelli Safdie andasse in sala, qualcosa raccoglierebbero sicuramente. Però io vedo in Netflix una grande opportunità, perché molti, o come, cioè non solo in Netflix, anche in Prime Video, cioè perché vedo che molti registi indipendenti, anche italiani, mettono, fanno un accordo ovviamente con Amazon e mettono i loro film sulle piattaforme. Perché poi il problema in Italia è anche la distribuzione, cioè molti non se l'accollano, non so se da voi si usa accollarsi, non si accollano il peso distributivo di determinati film. Cioè, con tutto l'amore che io provo per quel meraviglioso film, per The Lighthouse, che sono riusciti noi al festival a portarlo in anteprima in una sala anche lì piena di persone, cioè quanto avrebbe mai potuto incassare un film in bianco e nero in insomma, 4/3 horror? Cioè, io per queste cose starei più attento a dire che Netflix è il male, Prime è il male. Cioè, perché comunque, nel senso, danno opportunità a diverse personalità del cinema di farsi conoscere, per poi ovviamente avere, come dire, più possibilità di interfacciarsi con tante persone. Cioè, basti vedere il successo di Squid Game, per esempio. Cioè, Squid Game, bella, non è caso di discuterne, però dubito che avrebbe avuto lo stesso successo mondiale se non fosse stato su Netflix. Mettiamo caso.
Intanto, da un punto di vista produttivo e distributivo, è un caso particolare perché comunque è visionabile solamente in coreano o in inglese, non in italiano. E
Esatto.
molti fanno spesso il discorso: ah, ma se non è in italiano io non lo vedo. E diciamo che Squid Game ha un po' contraddetto molte di queste persone e ci sarebbe da rifletterci sopra.
Assolutamente sì, soprattutto vedo anche grazie a Squid Game, c'è poco da dire, il fatto della lotta, tra tantissime virgolette, fra il discorso del doppiaggio meglio della lingua originale, no? La lingua originale è meglio del doppiaggio. Squid Game, soprattutto un film, cioè scusatemi, una miniserie coreana, che già in Italia di film coreani se ne vedono pochi. Cioè, secondo me ha aperto le porte anche a persone che magari prima non consideravano minimamente il cinema coreano. Ho parlato con diverse persone che mi hanno chiesto anche consigli su. Oh, abbiamo visto Squid Game, conosci magari roba simile orientale, quindi magari te dici i nomini e loro sono tutti contenti, vanno a vederci, poi magari ti dannano, ti maledicono perché magari hai fatto vedere una cosa di 3 ore e mezza che fa scendere un po' le palle, loro magari si aspettavano una cosa più alla Squid Game. Però sì, nel senso, cioè Squid Game sta facendo una botta enorme, perché comunque ora non so quali siano i numeri, ma mi sembra 125 milioni di persone l'hanno vista. Cioè, nessuno ha mai visto una serie così, cioè non così tante persone hanno mai visto una serie così. Cioè, perché poi il passaparola è una cosa molto molto utile in questi tempi, ma il passaparola è inutile se non si ha, diciamo, un ponte, diciamo, come dire, costruito bene, come Netflix. Tutti abbiamo Netflix, tutti abbiamo Prime, quindi nel senso, cioè, se me lo rendi più facile la fruizione, è ovvio che sono più, come, volenteroso di vederla. Cioè, Squid Game è su Netflix, ok, mi ci vuole un secondo, come hai detto te, per premere invio e guardarmela su Netflix. Basta veramente 3 secondi. Poi il bello è il fatto che molte l'hanno vista, come hai detto te, sono stati costretti a vedersela in coreano. E qui si può parlare del discorso della lingua originale o del doppiaggio. Nel senso, il vostro ospite precedente ha parlato che lui riesce meglio a guardarsi un prodotto in lingua, cioè doppiata, perché magari si riesce a concentrare di più su altri. Vabbè, ma lui è un critico, quindi nel senso non è un cazzaro come me. E io fortunatamente ho sempre, quasi con i primi anni della pirateria, diciamo con Emule ai tempi o altre cose, si riusciva a vedere molta più roba, ovviamente scaricandola illegalmente. E c'erano tanti siti come Open Subtitles, che non so se nemmeno se è stato chiuso, che te riuscivi a vederti cose in anteprima, prima di tutti, ovviamente, in lingua originale con sottotitoli. Io sono cresciuto a guardare cose con sottotitoli per questo motivo qui, perché comunque mio babbo non è che avesse tutti i soldi del mondo per portarmi a vedere tutti i film del mondo, e ovviamente li trovava in originale, quindi anche lì mi attaccavo, fra tante virgolette. Però, quindi sono abituato a vedermi le cose sottotitolate in qualsiasi lingua, ma io lo faccio anche per un discorso più di, soprattutto per i film anglo-americani, cioè in inglese, è un mio modo per ripassare la lingua, per vedere, cioè, come cambia una parola da un accento a un altro, per dire, così per poi incorporarlo nel mio bagaglio culturale. Ma soprattutto anche per vedere il lavoro dell'attore che fa sul personaggio. Il primo esempio che mi viene sempre in mente è Daniel Day-Lewis, che è uno dei più grandi attori di sempre, che faceva un lavoro enorme sulla voce a livello di accenti, di volume, di postura della bocca. Cioè, se si guarda in lingua originale, Gangs of New York, Il petroliere, scusatemi, e Il filo nascosto, sembrano, cioè vedi che lui ci ha lavorato tanto sul personaggio e sulla voce. Quindi io non ho problemi a guardarmi i film doppiati, perché io vado sempre al cinema, prediligo la sala e quindi ovviamente guardo i film doppiati. No, io, secondo me, è anche, come dire, una cosa un po', non per fare il moralista, però, come dire, infantile lottare su quale sia meglio, se la lingua originale o il doppiato. C'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa. Io personalmente ce la faccio in entrambe le maniere. Ovviamente, nel senso, se devo vedermi Bergman in svedese o Kinky Duke in coreano, ovviamente ci metto quel 2 o 3 secondi in più a leggere, diciamo, a fare il lavoro di occhi su sottotitolo e immagine. Non mi ricordo dove stavo andando a finire, però per tagliare corto, sì, la fruizione su Netflix è molto importante e fa molto bene. Se non che, citando il grande Herzog, lui disse sulla fruizione illegale, disse che, cioè sui torrent, su Emule vari, disse che è il più grande sistema di distribuzione mondiale, e lui non ha problemi se la gente si scarica i propri film. Quindi, nel senso, io personalmente non mi piace scaricare. Lo faccio per un discorso morale, perché lavoro nel settore, quindi mi sembra anche abbastanza ipocrito io che magari scarico un film che deve ancora uscire, magari, ma su film vecchi ci posso chiudere un occhio ogni tot, però sai, ormai con tutte queste piattaforme, a questi prezzi, è rarissimo che magari una persona possa scaricare, soprattutto io. Quindi, nel senso, la fruizione su Netflix va benissimo, o sulle piattaforme in generale.
Hai dato giustamente tantissimi spunti interessanti che si aprirebbero a altre numerose enormi discussioni, ma purtroppo dobbiamo tirare i fili di quello che è il discorso generale. E ti voglio chiedere, a parte fare una battuta sulla fruizione dei film di Bergman o di Kim Ki-duk, dicendo che forse per vedere quelli è meglio un computer, perché se li guardi in originale, almeno se mi perdo un attimo, posso fare pausa o tornare indietro. Vabbè. Torniamo a noi. Da questo punto di vista, una cosa molto interessante che hai detto, secondo me, è il fatto che spesso qualcuno possa venire da te a chiedere un consiglio su un film dopo magari aver visto una cosa molto pop, diciamola apertamente, come Squid Game, E magari il cinefilo medio ti potrebbe rispondere con un film giappo-coreano di 3 ore, cioè capisci che c'è un po' uno scollamento dalla realtà, dal contesto in generale. Quindi quello che ti voglio chiedere è, secondo te esiste una definizione di cinema di serie A e di serie B, una grande differenza tra cinema popolare e quello che comunemente viene definito cinema d'autore, o sono comunque mondi che in un certo senso collimano?
Allora, sinceramente, io non mi è mai piaciuto la dicitura cinema d'autore. Non perché, come dire, nel senso, l'ho sempre vista, come dire, cioè cinema d'autore è una, come dire, una definizione che nacque ai tempi della critica italiana. Parlo nel caso italiano. Per, come dire, io, cioè, Fellini è cinema d'autore, mentre, non lo so, Sergio Corbucci, Mario Bava è cinema di serie B. Io l'ho sempre vista come un volersela tirare inutilmente, no? Io guardo solo Pasolini, io non guardo Corbucci. Personalmente, per me esiste il cinema d'autore, nel senso, non d'autore con la maiuscola, autore minuscolo, cioè ognuno. Ogni regista è un autore a modo proprio. Ci sono, come in tutti i casi artistici, ci sono gli autori bravi e gli autori non bravi. Per me non esiste l'autore, il maestro. Ognuno, come dire, poi sì, il cinema d'autore perché c'è perché il regista c'ha la propria poetica dietro, bla bla bla. Però secondo me l'ho sempre trovata una brutta maniera per tirarsela, no? Io guardo solo cinema d'autore, guarda, a me piace vedere queste cose, cioè mi garba vedere Jacques Demy, non mi piace vedere, cazzo ne so, Joe D'Amato, cioè queste brutte frasi che a me non piacciono, cioè per me il cinefilo guarda tutto, cioè da veramente. Dal cinema brutto al cinema bello. Prendete queste mie parole con le pinzette, perché poi è tutto abbastanza molto soggettivo, perché comunque, come si è detto, ognuno ha la propria esperienza col proprio film. Magari per me un film è bellissimo, e per Simone è brutto, per Cosimo è nella media, è una cosa molto soggettiva. Poi sì, come dire, non è che ti vai a dire che ne so, che Giudizio Universale di Michelangelo fa schifo. La gente ti guarda male, come dire, nessuno, non puoi dire che 2001 è orribile, non, cioè nel senso, puoi dire che è noioso, puoi dire che ti ci addormenti, ovvio, non puoi dire che è brutto, perché è un'opera d'arte così immensa, come Quarto Potere, come Viaggio a Tokyo, come Apocalypse Now, cioè sono quei film, quelle opere d'arte che sono belle sempre, nel senso, non puoi dire che è brutto, però comunque, come ho detto, te puoi dire a me non piace perché bla bla bla. Però per me non esiste il cinema d'autore, non esiste il cinema di serie B. Poi se si parla di, come dire, di budget, in quel senso sì, per un pugno di dollari non aveva lo stesso budget da Dolce Vita, per dire, però. Per me, come dire, sono sullo stesso livello. Poi, ovviamente, Fellini e Leone, come dire. Cioè, io posso dire che per me Muccino non sarà mai come Fellini, o Castellitto non sarà mai come Leone, perché, cioè, proprio nel senso, come ho detto prima, ci sono artisti bravi e artisti non bravi, autori bravi autori e autori non bravi.
Diciamo che non c'è una distinzione, come ho detto io nella domanda, tra cinema di serie A e di serie B, ma c'è una sorta di gradazione per sfumature di significato con dei film che magari possono restituire di più e film che possono restituire di meno.
Sì, assolutamente, perché è proprio una cosa personale, secondo me, il cinema. Poi, come ho detto, ci sono i casi straordinari che proprio non, come puoi non, come dire, apprezzare un determinato prodotto. Però una cosa che io ho sempre detestato nella critica, come dire, in generale. Come dire, cioè, come ho detto prima, la critica negli anni 60 era feroce. Ammazzava Corbucci, ammazzava Bava, Leone, Per poi ovviamente essere rivalutati, come succede per i grandi artisti nel futuro. Ciò non voglio dire che Fellini, Visconti, De Sica, Godard, Truffaut e gli altri, nel senso, non sono bravi, assolutamente no. Io l'ho detto, ci sono gli autori bravi e gli autori cani, come gli attori bravi e gli attori cani, nel senso, non c'è niente di male in questa cosa. Poi, come dire, cioè, si può dire magari l'autore e il mestierante, forse, perché magari c'è il mestierante che è il film che gli danno il film, cioè il regista a cui danno il film, e loro lo fanno così senza metterci un proprio pensiero dietro, ma non, ciò non vuol dire che il cinema del mestierante sia peggio, peggiore, più brutto di quello d'autore perché non c'è poetica dietro. Secondo me è un discorso che lascia il tempo che trova, sinceramente.
Niente, sei un ospite che gradisco particolarmente, mi stai dando tutti gli assist possibili e immaginabili. Hai detto giustamente una parolina magica che ci traghetta verso quello che è il finale della puntata e volevo chiederti qual è il tuo rapporto in generale con la critica e cosa ne pensi della critica. Fermo restando che quello che vorrei sapere è, ad esempio, di recente è uscito Eternals della Marvel. E si è parlato di come abbia preso uno dei voti più bassi dalla critica in tutto il Marvel Cinematic Universe, mentre il gradimento del pubblico è rimasto pressoché sempre lo stesso. Quindi quello che ti voglio chiedere, oltre al rapporto che hai tu con la critica, è: secondo te la critica deve assecondare una targettizzazione di pubblico, nel senso, non dovrebbe dire in assoluto che il film Eternals, per esempio, è un film brutto e che non andrebbe visto? E dovrebbe dire, magari a questo pubblico può piacere e a questo no, e quindi diventare una sorta di automa critico, o se comunque il mestiere della critica deve essere più simile a quello di un artista in cui c'è comunque una produzione letteraria dietro.
Io con la critica c'ho, nel senso, non ho problemi. Io leggo tanta, tanta critica, che in quest'ultimo anno ovviamente, e seguo tanti critici, che magari non ci vado nemmeno così tanto d'accordo, nel senso, però comunque rispetto. Per esempio, cioè nel senso, Merighetti è un grande, io lo rispetterò a vita, però su determinati film mi casca proprio così, cioè come dire. Nel senso, ma cosa dici? Quindi nell'ultimo anno ho iniziato a leggere tante riviste cinematografiche, sia online magari che cartacei. Cioè, io ho la mia rivista preferita è FinTV perché riesco ad avere tanti nomi così tutti bravi. Tutti insieme, non lo so, Nazzaro, Massanero, Mazzarella, Bocchi, Ilaria Feole e tutti gli altri del team di FinTV fanno un lavoro bellissimo. Poi, come ho detto, posso non concordare, posso non essere d'accordo e posso essere anche d'accordo con un determinato critico. Cosa deve fare il critico? Il critico, secondo me, deve essere, come dire, una sorta di guida. Insegnante, ma non che ti deve tipo, come dire, dirti questo è bello, questo è brutto, questo boh, vedete. La critica, come l'insegnante, ti deve dare gli strumenti necessari per, come dire, capire un determinato prodotto. Non ti deve dire che quello è bello e quello è brutto. Cioè, una cosa che, per esempio, nella scorsa puntata avete parlato di Letterboxd, che io uso così giusto come diario, non, nemmeno tanto frequentemente ormai perché un po' me ne scordo, ho perso anche l'abitudine. Su Letterboxd io non do da tanto i voti, tranne ovviamente i miei film preferiti, nel senso, cioè, come non faccio a dare ad Atto di Forza di Verhoeven 5 stelle, cioè, mi fa troppo ridere Schwarzenegger in quel film. Però il critico, tornando al discorso, deve essere una personalità che ti deve dare gli strumenti per crearti a te un'opinione propria. A me, come dire, mi dà noia magari vedere persone che seguono una determinata personalità e fanno l'ipse dixit, l'ha detto lui, quindi questo film fa schifo. Cioè, Io ho detto, ognuno si deve fare la propria opinione, cioè io poi Eternals non l'ho ancora visto, però cioè, la voce del popolo è la voce del critico, a chi dare retta? Questo è questa è una cosa personale. Io in questi casi, come ho detto, è importante dar retta a chi sa, ma anche farsi un'opinione propria. Non è che dico, cioè ora vedo Mereghetti. Da 2 stelle e mezzo c'era una volta in America, per esempio, perché è quella che mi viene più lampante in testa, cioè, mi garberebbe tanto chiacchierarci con Mereghetti al riguardo, perché nel senso, nelle sue interviste che ho visto, non è che dà quasi sempre una risposta esauriente, dice che solo che è un film irritante, bla 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 bla. Ovviamente è giusto che lui abbia le proprie motivazioni, come leggere Morandini che dà 2 stelle. Alla cosa di Carpenter, cioè è giusto che il critico faccia il proprio lavoro, che dica la sua, che se, ovviamente lui, Mereghetti, Morandini ne sapranno assai di più di un ragazzo come me che studia cinema a Pisa, ovviamente, però non farsi accecare dalle loro opinioni. E comunque, perché il bello del cinema, dell'arte, è questo, cioè il discutere, il litigare, il proprio. Non sempre andare d'accordo. Cioè, come dire, per esempio, Simone, io e te, nel senso, non concordiamo su Zack Snyder. Per me, non è diciamo, il registone che dici te, ma va bene così. Non è che. Cioè, nel senso, sei un cretino perché pensi questa cosa qui. O perché nel senso un altro l'ha detto, ognuno deve avere la propria opinione, non è che bisogna essere conformi a ciò che ci dicono di pensare, ognuno deve avere la propria opinione. A te ti garba Snyder, a me non piace Snyder, come magari a te ti può piacere un altro regista, a me, cioè a te non ti può piacere un regista mentre io lo amo, un film o un altro film. L'importante è comunque pensare a avere un proprio pensiero, ovviamente, non farsi trascinare a forza da una personalità. Mi è capitato molte volte magari di avere lo stesso pensiero di determinate personalità, magari agli inizi, perché magari vedevo solo lui o lei e quindi gli dicevo ok, quindi questo è il pensiero che avrò anch'io, nel senso perché magari mi fidavo un po' troppo ciecamente di queste personalità. Il bello del cinema è che te senti l'opinione di tante persone, soprattutto sui social. Che i social sono delle armi a doppio taglio, cioè puoi sentire tante cose belle come tante cose brutte. Però quando ho iniziato ad ampliare i miei orizzonti, anche ascoltando magari qualche piccola puntata di questo podcast del salotto, avere dei punti di vista differenti. Poi posso essere comunque pensare alla mia maniera, però è sempre comunque bello il confronto nell'arte in generale. Quindi, per me la critica va benissimo, perché io senza la critica non saprei come dire al momento, ma poi nel senso si evolve sempre, si cambia sempre, non sarei in grado di, come dire, magari ho un'opinione, esco dalla sala e dico la mia opinione di pancia, dico, boh, oggi sono, magari ti vai a vedere un film, sei un po' nel dubbio. Magari ti leggi qualche critica e lì puoi, come dire, come direbbe il grandissimo Borghese, puoi ribaltare la situazione o lasciarla così com'è. Cioè, te puoi pensare alla stessa maniera di no, questo film mi ha detto tanto, questo film in verità dice tanto. Mi è capitato, per esempio, con Kinodontas di Lanthimos, che io sono uscito dal cinema con un giramento di palle enorme perché dicevo, mi sono sentito preso per il culo. E confrontandomi con la critica, ma anche con delle persone lì uscite subito dalla sala, ho, diciamo, come dire, costruito un mio pensiero. Ho cambiato ovviamente idea perché Kinodonta sono uno dei più bei film della storia, però, come dire, non essere ancora più prolisso, bene leggere la critica, leggiamola il più possibile. Ma non lasciamoci trasportare, perché se no diventiamo delle copie di copie. Io non voglio essere la copia di X, io voglio essere me. Poi, nel senso, il bello di essere persone che veniamo influenzate tantissimo dall'ambiente in cui stiamo. Io posso essere influenzato da X, Y, T, da T e Z, nel senso, ed è giusto così, perché è così nell'arte in generale, nella musica. Cioè, io non posso, come dire, cioè, nella musica, nell'arte, io devo avere un mio pensiero, non perché, che cazzo ne so, lui ha detto questo, che l'ultimo album, non lo so, The Coldplay fa schifo perché fa schifo, nel senso, io voglio saperne di più, voglio capire di più perché fa schifo l'ultimo album dei Coldplay, e quindi lì ti immergi, vai a scoprire tante belle cosine, ti scopri qualche piccolo nome, e succede così come nel cinema, e magari ti inizi, boh, da Barbie Xanax, Victor Laszlo e Federico Frusciante, parti da loro, sono i primi tre nomi che mi sono venuti a mente, poi piano piano capisci. Anche aggiungendo tante altre cose, i libri di cinema soprattutto, ma anche le riviste di cinema o i blog online come, non lo so, lo Specchio Oscuro, IndieWire o, non lo so, Hollywood Report, Film TV, Best Movie, Shock Club, ce n'è miliardi di fonti. Più noi ce ne gioviamo di queste informazioni, meglio è. Poi si può entrare nel discorso che c'è troppa informazione, bla 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 bla, però meglio averne di più che di meno. Io sono contento di avere così tanti spunti da tantissime persone, perché almeno così riesco ad avere tutti i punti di vista possibili e così da estrapolarne un mio pensiero da questi. Quindi sì, viva la critica, poi, come dire, beh, allo stesso tempo sarebbe bello litigarci con diverse personalità. Io sarei più che onorato di avere i Mereghetti davanti per poterci discutere su c'era una volta in America, per esempio.
Una delle tante cose che hai detto, a prescindere dalla bella risposta che apprezziamo, è quella di voler essere te stesso, anche a fronte di quello che comunque leggi e assimili. È quello che ci chiediamo, che ti vogliamo chiedere, come abbiamo fatto anche con Enrico nella scorsa puntata, è di darci, se riesci a stringere un po' la lista, un film e un libro che comunque nella tua formazione cinematografica hanno contato parecchio. Giusto per chiudere.
Allora, il libro posso dirtene uno subito, non mi ricordo il titolo precisissimo, però è un libro che mi ha aperto la mente tantissimo quest'anno, l'ho letto a inizio anno nuovo, che lo porto con me come la Bibbia, nel senso nell'ultimo anno, è il libro intervista di Werner Herzog, edito da Minimum Fax, Conversazioni, non mi ricordo come si chiama. Che quello mi ha veramente aperto la mente su tante cose, perché poi Herzog, diciamo, è tutto, è alla vita quell'uomo, io lo amerò per sempre, sia nel suo cinema che non. E un film molto importante per la mia vita, toh, visto che siamo in un ambito Herzog, io dico Grizzly Man di Herzog, perché me lo ricordo sempre la prima volta che lo vidi e rimasi a bocca aperta. Ecco, quello è secondo me un film che può dividere tantissimo, soprattutto su un tema che è l'ambientalismo, che è l'animalismo, nel senso, cioè te guardi Grizzly Man in una sala, te esci e dirai che Herzog magari è stato un po' troppo duro, e c'è chi dirà che Herzog invece aveva ragione, e lì nasce il confronto. Quindi io dico questi due, perché nel senso sono i primi due che mi vengono a mente, poi ce ne avrei miliardi e miliardi ancora, quindi faccio un bis, Conversazioni di Herzog e C'era una volta al cinema di Sergio Leone. Poi basta, sto zitto.
No, no, perfetto, sei stato un bellissimo ospite e un graditissimo ospite. Ti ringraziamo per esserti prestato a questa intervista che stava per sfociare in un monologo, però apprezziamo anche chi prende l'iniziativa, giustamente.
Ma sì, anche perché quello che deve essere, dai.
Quindi vi chiedo
Siamo. Sì,
scusa da
no, figurati.
prendere.
No, no, hai fatto benissimo. Ti ringraziamo un'altra volta e ti salutiamo.
Voi, grazie mille. Buon ascolto a tutti. Ah, non me lo chiedete cosa ne penso del salotto?
Ah, se lo vuoi dire, prego.
Il salotto?
No, però sembra un po' sviolinata, dai. Cioè, diccelo, però non lo mettiamo, dai.
Non lo dico, vabbè, lo dico. Io.
No, dici, ma non lo mettiamo. No, scherzo, no.
Salotto, io sono sincero, non lo ascolto quasi sempre perché io ho un problema. Quando sento delle persone parlare, mi viene difficile di farlo senza vedere i volti. Quindi, se un giorno farete delle riprese video di voi che parlate, io vi seguirò molto più attentamente. Però quelle poche puntate, quelle 6, 7, 8 puntate che ho ascoltato, le ho ascoltate molto volentieri. Siete dei ragazzi stra in gamba, bravissimi. E continuate il vostro enorme lavoro perché fate un enorme lavoro. E quindi vi auguro tutto il bene perché è un bellissimo progetto e spero che voi possiate continuare il più possibile. E io inizierò a spammare a diritto il Salotto Monogatari.